e ben trovati su Track 01, sempre in compagnia di Matteo e di
Salvo. Ciao Matteo.
Ciao Salvo.
Ci tiene compagnia nonostante noi non lo vogliamo avere qui, continua comunque a venire al lavoro Claudio, che smanetta e spippola per noi in
sempre
regia,
sempre coadiuvato dal nostro caro redazionista Glenn,
l'unico che realmente lavora all'interno di questa trasmissione. Ci teniamo a dirlo, per
i suoi meriti vanno comunque
dati a Cesare quel che è di Cesare, dati a Glenn quel che è di Glenn. Torniamo a noi, cosa c'è oggi?
Facciamo un po' una presentazione della puntata odierna.
Presentaci.
Oggi non abbiamo una band emergente, oggi abbiamo cercato di fare una puntata diversa.
Dai, dillo che sei un po' emozionato.
Abbiamo un artista con una certa carriera.
Caratura,
abbiamo una carriera, non è una.
Guarda come si impappina, come si impappina. Dai,
lo presentiamo già adesso o lasciamo in sospeso?
Abbiamo solo due
notizioni.
Diciamo solo che ha partecipato a Sanremo.
Sì.
Ma che ha vinto Sanscemo. Beh, vi lasciamo con queste due, così voi durante il pezzo che adesso passiamo e che vi ascolterete poverete magari a googolare per vedere chi è che ha vinto Sanscemo, chi è che ha partecipato a Sanremo, cosa c'è che li lega tra i due, e poi vi sveleremo chi è il personaggio di oggi, un personaggione, un personaggio.
Diamo i nostri contatti sempre.
Dai,
per trovarci, la nostra mail track01@gmail.com e il nostro MySpace www.myspace.com/ondequadrowrtv.
Vi ricordiamo, siamo sempre su Facebook digitando track01,
ci
e troverete la nostra bella paginetta.
Per il primo pezzo che ha trovato il nostro redattore Glenn, volevo dare un piccolo aneddoto, anche se triste. Il batterista di questo, il primo batterista di questo gruppo,
sì,
è morto nel loro concerto. Cioè a fine concerto hanno fatto una festa, non hanno più trovato il batterista,
no,
e l'hanno trovato il giorno dopo disperso, cioè il corpo in mare.
Grazie,
vi lasciamo con questo aneddoto
per
triste.
Questi aneddoti. When I had once or twice thought I left my life,
erano i Rarariot con il pezzo Boy.
No, meno male.
Provengono da Syracuse, nello stato del New York.
Chiudiamo questa parentesi triste dove mi hai incupito prima.
No, volevo mettere il Syracuse perché è molto vicino a Siracusa. Tu sei siciliano, sarai contento.
Vabbè, sono contento in parte. Peccato che tu abbia dato questa notizia che avrà intristito tutti gli ascoltatori.
L'avranno già dimenticata, ascoltando il pezzo si sono movimentati.
Ma non vi preoccupate che adesso a tirarvi su, a farvi ridere, ad intrattenervi per quest'oretta ci sarà Marco Carelli. Ciao Marco.
Ciao.
Sentite la sua voce. Marco Carrera, noi l'abbiamo già, lo conosceranno già perché l'abbiamo già passato il tuo ultimo pezzo. È tutto.
Sì. Ringraziamo anche l'altoparlante che è stato il nostro gancio per riuscire a portare qui Marco Carrera.
Marco, devi sapere che Matteo viene pagato per fare pubblicità all'altoparlante. Quindi, se ogni tanto lui in tre parole mette altoparlante in mezzo, così lo pagano a parole. Prima di presentarti o di cominciare la nostra chiacchierata, noi abbiamo la scheda perché abbiamo due inviati londinesi e ci preparano la scheda su chi viene ospite qui in studio. Certo. Quindi naturalmente anche per te c'è la scheda.
Anche per informare un po' il pubblico, dare una piccola, un piccolo aperitivo, diciamo.
Ecco, per confezionare il prodotto. Quindi ci abbiamo la scheda, la regia mi sembra abbastanza pronta, mi fa segnare.
Vai con McGrignan e Philips. Marco Carena debutta negli anni 80 come chitarrista del gruppo rock Le Vecchie Pellacce, per poi dedicarsi all'attività di cabaretista e cantautore demenziale.
Il cantautore torinese nel 1991 partecipa alla 41esima edizione del Festival di Sanremo con Serenata, e anche grazie a ciò il suo primo disco, Il Meglio di Marco Carena, supera 60.000 copie vendute.
Carena nei suoi brani esprime la sua naturale ironia, producendo così un repertorio comico con il quale dissacra i vecchi e i nuovi capisaldi del pensiero umano.
La sua ultima composizione è il singolo dedicato alla figura del presidente, dal titolo Da quando ci sei tu, realizzando anche uno spettacolo 20 anni e sentirli tutti. E allora andiamo a vedere cosa avrà da raccontarci.
E questi erano Hector e Matteo, i nostri due inviati.
Li ringraziamo perché stavolta sembrava buono il lavoro, cioè cosa hanno sbagliato?
Sì. No, è una sintesi efficace, precisa, puntuale, no, devo dire che
lavorano abbastanza bene, solo che ogni tanto un po' sudate,
anche
i posti si perdono un po', e quindi magari capita di ritrovarci con delle fregnacce all'interno della scheda, però
delle gaffe.
Lavorano, niente da dire. Quindi, come avete capito, cari ascoltatori, qua diciamo così, gli emergenti siamo noi.
Sì,
in questo caso siamo solo noi, no, Marco?
Ma sì. In questo caso sì.
In questo caso sì.
È 20 anni che ci cerco di stare a galla. Io sono un emergente in questo senso lì.
Da dove vuoi partire, Marco, a raccontarci un po' la tua storia? Partiamo proprio dagli anni 80. Dagli esordi?
Sì, negli anni 80 io avevo questo gruppo, appunto, Vecchie Pellacce si chiamava il gruppo. Adesso mi dispiace che ci sia stato uno che con un accento anglofono che fa. Perché il nostro cavallo di battaglia di quel gruppo lì era proprio fanculo gli inglesi. Però non era dedicato agli inglesi, perché c'è anche in Italia, addirittura ho visto che c'è su YouTube un gruppo che ha fatto questa cover.
Ah sì?
Soltanto che poverini, perché io anche vabbè, come discografici io avevo la Virgin quando che sono inglesi, no?
Sì.
E mi chiesero ai tempi, ma hai un pezzo, cioè portaci a sentire le tue canzoni. Io fra le altre portai anche queste qui dell'epoca delle Vecchie Pellacce, questa qui gli piacque molto. Però ne misero soltanto una strofa nel mio secondo disco, Carena 2 Ritorno. Quindi chi la sente pensa che il pezzo sia tutto lì, invece no, sono tre strofe complete.
Sì,
perché se no sembra che io veramente ce l'avessi con gli inglesi, invece no, io ce l'avevo con gli inglesi nostri,
cioè i finti inglesi,
gli artisti che cercano di cantare in inglese. Quindi
perché negli anni 80, no, adesso col mercato, con internet, tutto ha senso, perché effettivamente sei su YouTube e ti sente tutto il mondo, ma all'epoca negli anni 80 che non c'era questa qui, era solo una moda,
quella di far finta di essere inglesi, quindi, che andare
un po' come il brano Prison Call in Lancer and Chusel di Celentano, che un po' prendeva un po' in giro,
esatto, anche lì c'era già un po' l'intenzione. Comunque io so che andavo per sentire questi gruppi, volevo capire cosa mi dicevano, perché mi hanno detto chissà questi. E non capivo niente, allora mi sono rotto le scatole, ho scritto e dicevo fanculo inglesi che mi sono nato in casa e ora calafiantino con questa menata. Perché, e difatti poi lei, perché diceva, ma non si può fare rock in italiano.
Beh, sì, beh,
il tempo mi ha dato ragione, insomma. Poi faceva ridere che quando facevo questo pezzo nei rari concerti che fece a quell'epoca, gli stessi gruppi che prima cantavano in inglese e poi sentivano il pezzo mi dicevano, bella, mi dai il testo. Questo
è rimasto impresso,
questo. Quindi vuol dire che la loro convinzione di cantare in inglese non era così salda alla fine.
No, io volevo, ma solo... era forse magari per non far capire le parole a chi ascoltava, ma quindi cercare di puntare più sulla musica.
No, penso che fosse una questione forse di timidezza o di, come dire, sei più sicuro se fai così, no? Ti metti un vestito che sai che funziona, sì, e quindi già per metà il lavoro è fatto.
Sì, già sei avanti.
È un po' questa. Ma poi io comunque continuo a trovare molto ridicoli tutti quelli che fanno un certo tipo di musica e per fare quella musica lì si devono anche travestire
da altri,
da chi fa quella musica lì. Cioè, allora, voglio dire, uno che fa musica barocca dovrebbe girare vestito come il Re Sole. La logica è quella. Se io faccio reggae, devo girare con i treccioni, allora se faccio musica barocca giro vestito come il Re Sole e va bene così, non mi dovete dire niente.
C'è da dire che il contesto era quello degli anni 80, dove costumisti e truccatori sono dati proprio alla pazza gioia, voglio dire. Sì, cioè, sì. Non mancava niente in quell'epoca lì.
Negli anni 80 come moda trash ci è andato il meglio. Sì. Meglio, cioè,
il non plus ultra del trash si poteva passare in TV. Ma sei riuscito a sopravvivere a questo impatto, sei andato avanti, sei arrivato agli anni 90, sì. E come abbiamo preannunciato nella sigla, sì, è arrivata la vittoria
a San Scemo.
Raccontaci dato cos'è San Scemo e com'è che si arriva a vincere San Scemo soprattutto.
Ecco, l'impatto mio emotivo è stato devastante, perché io, il mio sogno era andare al Tenco. Non volevo andare al Tenco. Solo che poi perché infatti io scrivevo e continuo a scrivere canzoni di un po' tutti i generi, anche serie, quindi voglio dire, no, quelle
scherza, c'è il lato comico,
anche impegnative, tra parentesi, che palle.
Sì, che palle, che poi è vero, alla fine. Poi negli anni sono riuscito a fare una commistione fra le due anni.
A mixare un po'.
Sì, sì, sì. Però all'epoca, negli anni 90, avevamo ancora questa forte divisione, c'era ancora il muro dentro, avevo un muro di qua, roba seria, e di là roba ridanciana. E quindi ho fatto San Scemo, spinto da amici, perché in realtà io non è che cercavo il successo, le cose così. Io scrivevo canzoni, buonanotte. Poi facevo teatro amatoriale in un gruppo e mi dissero una sera, ma guarda che, anzi mi telefonò un mio amico, mi disse, guarda, c'è voluto sul giornale questa cosa, questo festival, che cosa? San Scemo. Ma cos'è? Festival di deficienza.
O basta là che si saranno inventati.
Vabbè, avevo queste canzoni, io ti amo, perché San Scemo sarà la parodia di Sanremo, ho fatto questa canzone che musicalmente sembrava un pezzo serio.
Io ti amo.
Io ti amo. E andai lì e niente.
Se riusciste a vincere con Io ti amo.
Con Io ti amo, ve l'accenno.
Sì, accennacela, visto che sei armato.
Va bene? Io ti amo come una bestia, me lo dici sempre che sono una bestia, perché quando siamo con gli altri ti faccio fare figure di merda, tu mi chiedi le cose per favore, io ti rispondo se vuoi, ma ti amo e non dire che non è vero, se ti amo. Quante storie per un occhio nero, ti amo perché quando ti picchio il tuo sangue mi fa ancora impressione, ma quando ti prendo a schiaffi è sempre una grande emozione, perché ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E poi dice cose tremende ancora andando avanti.
Come fa a cantarle rimanendo serio? Cioè,
delle volte mi scappa ancora la vita. No, delle volte
Sembra facile, ma quando dici le boiate è facile che prendano anche te, sì, in castagne, sì, sì, e ti facciano mettere a ridere.
Sì, sì,
e invece lui è bravo forse per quello. Ma ti senti più cabarettista o più musicista?
No, io mi sento fondamentalmente un cantautore.
Quindi la musica, diciamo, tutta la vita.
Sì, 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 sì.
Se dovessi scegliere, sì, sì. Sul curriculum.
Infatti è scritto cabarettista, cantautore per vocazione e cabarettista per caso.
Ah, ok, quindi è stata una cosa scelta.
Perché appunto io nel 90 ho fatto appunto San Scemo, l'ho vinto, ma in realtà, diciamo, la mia vita artistica pubblica, a parte le vecchie pellacce, che poi abbiamo fatto poche cose, perché poi il gruppo si è sciolto, per anni non ho fatto niente, a parte quel teatro amatoriale dove la musica l'avevo completa. Cioè, dentro di me la musica, ho finito, con la musica è andata male, è finito proprio. Invece poi in questo gruppo amatoriale combinazione fecero uno spettacolo per bambini,
sì,
e allora l'autore aveva scritto delle parodie, no? Quindi usando musiche conosciute, cambiando le parole, io ho detto: senti, ti rifaccio anche le musiche, ho scritto anche delle musiche. E quindi lei mi è venuta a dire: non la voglio di suonare. E sempre appunto all'interno del gruppo teatro,
sì,
mi dissero una volta: guarda, c'è questo concorso di cabaret, questo è un 89, prima di San Scemo, sempre gli amici,
sì,
mi dicevano,
sì,
non guardavo niente,
ti convincevano,
sì, venivano da te, cioè, il potenziale, diciamo.
C'è un concorso di cabaret, io dico: ma che cabaret, ma cos'è il cabaret? Si mangia quello che per portare il cabaret, quello delle paste, no, cabaret. No, ma no, io volevo fare rockettaro, vecchie pellacce, quei due bastardi. Dice: ma no, dai, poi vabbè, le canzoni le ho, andiamo a fare cabaret. E quindi, perché appunto con loro, quando si facevano le prove nelle pause, io gli facevo sentire le mie canzoni. Chiaramente quelle serie
diciamo,
li ammorbavano. Allora quando vedevo che la tensione cala, no, poi c'è anche questa. E allora facevo il blues delle mutande lunghe, ne avevo due, avevo il blues delle mutande lunghe e la De Andrata, che era una storia, una specie di parodia della canzone di Marinella. E andai a fare questo provino appunto a Cercasi il cabaret, all'Iro Cinema Mon Amour, e da lì entrai nel tunnel del cabaret.
E da lì è iniziato, diciamo, a prendere una strada.
E da lì è stata la mia fine, ho cominciato così, con gli amici che ti dicono: prova, vedrai,
prova, e poi da lì.
così.
Come vedete abbiamo tanta carne al fuoco, però è il momento di intervallare con un pezzo musicale, fare sentire un po' quello che hai prodotto ultimamente, sì, tra gli ultimi. Cosa ci ha portato? Che il primo pezzo che passiamo è La Domenica.
Ma questo però non è tra gli ultimi.
È tratto da Fritto Mix, un
da
album
Fritto
del 2004.
Mix. Scusatemi, sì, sì, del 2004. Pensavo
però siamo post anni 2000, quindi più recente,
più
sicuramente.
Recente. Questo era un disco dove tentavo appunto di, come almeno come arrangiamenti, essere un pochino più rockettaro, meno cabarettistico, meno.
Ah. Allora lo facciamo ascoltare e lo commentiamo dopo.
Sì, va bene.
Va meglio perché è un giorno di meno e il capo non c'è. Mercoledì siamo solo a metà, è ancora un miraggio la libertà. Giovedì è da paura, mi servirebbe la controfigura. Venerdì mi sento mancare, ma è l'ultimo giorno, ce la posso fare. Il sabato è arrivato, tutti al supermercato, c'è un bambino bastardo che sembra un porcello, mi punta poi parte e con il carrello mi stritola un piede. Però la domenica
che cosa fai?
Mi sveglio alle 11.
Hai dici che hai?
Magari faccio 13.
Sono a mio
cinema,
non piace a lei,
una pizza va benissimo,
sei a dieta lo sai,
in centro a bere un tè,
parcheggio non c'è,
la domenica, la domenica.
Lunedì mi sembra eterno, le partite o la politica, un vero inferno. Martedì, morale è a terra,
crollata la borsa, scoppiata la guerra, mercoledì, così per cambiare, un altro scandalo è per noi sempre più da pagare, giovedì, e dai finalmente, al capo gli è preso un mezzo accidente, venerdì è un giorno speciale, come fosse quasi Natale, il sabato è arrivato, mi sveglio rintronato, e come ogni festa ho già mal di testa, metto una supposta, apro un po' la finestra, mi brucia in gola lo smog, ma la domenica
che cosa fai?
Se c'è un tempo splendido,
ma piove, lo sai,
si parte con la macchina,
c'è il blocco, non puoi,
via dalla città,
che cosa c'è già?
La domenica
che cosa fai?
Me ne sto a casa a leggere,
siamo noi a lei,
un museo va benissimo,
se chiudo che fai?
L'amore insieme a lei, vita si sa, chiede tanto e così poco dà, ma il giorno arriverà che qualche cosa indietro lo dà. La domenica
che cosa fa?
Mi piace andare al cinema,
non piace a me,
una pizza va benissimo,
e a dieta lo sa,
l'amore insieme a lei.
Studio in compagnia sempre di Marco Carena, di Salvatore,
e stiamo cercando di capire cosa facciamo domenica dopo questo pezzo. Domanda che ci si pone sì, da sempre, cioè da quando esiste la settimana lavorativa.
Domenica?
Cioè, cosa facciamo questa domenica che siamo liberi? Se siamo liberi, potremmo anche rimanere così liberi senza far niente, no?
Il famoso tedio domenicale citato anche dai CCCP,
da Lindo Ferretti,
esatto, che erano i miei colleghi alla Virgin. Tra l'altro, anche il piacere di essere,
sì, è uno dei tanti personaggi che hai incontrato la tua lunga carriera, tra quali leggiamo qui sulla scheda preparata dal buon Glenn, tipo Riccardo Cocciante, sì, con cui nel 94 hai collaborato,
ho fatto la tournée teatrale, gli primi concerti a Cocciante, penso un po' la gente come ci rimaneva.
Ma com'è andata quell'esperienza lì del tournée?
Io mi sono divertito perché i primi, diciamo, pare che mi hai fatto anche le prove a Cinecittà, c'era un capannone intero perché ha montato il palco, no, proprio. E poi non siamo partiti, dopo un po', quando sì, vedi 5-6 concerti, alla fine diventa un po' una routine, perché sì, poi vedi che proprio il concerto è un meccanismo di orologeria, lui in quella canzone si mette lì, fa quel gesto, dice quella frase, e in tutti i concerti c'era sempre un momento di imbarazzo, si creava sempre quel momento di che dove il pubblico finisce
sì,
l'applauso,
sì,
ci sono quei due secondi di prima che magari lui riparta a dire una cosa, c'era quella micropausa dove c'era sempre uno che diceva: Riccardo, sei grande!
Che arrivava all'urlo,
Cocciante, che è alto 1,45 più o meno,
c'era un si sentiva con i capelli,
che nasceva in tutti il sorriso soffocato. Poi lui, conscio di questa cosa, con un po' di ironia, allora ridacchiava lui, così dava dire l'autorizzazione a tutto il teatro a ridere, l'applauso con la risata liberatoria.
Prima del 94, sempre per seguire un piccolo filo cronologico, sì, no, torniamo un attimo,
certo,
al 91, certo, perché c'era l'esperienza di Sanremo.
Beh, certo.
Ah, ok, sì, sì, sì.
Giusto per seguire anche un filo cronologico,
diciamo così, abbiamo
due mantenere le date.
Sì.
Fammi parlare! Abbiamo due paginone piene di argomenti e domande da chiedere, quindi sì, saltelliamo qua sì, e là. Marco ci ha dato la sua massima
sì,
disponibilità,
sì, sì, sì,
è
sì,
pronto,
certo,
a rispondere al nostro interrogatorio. Interroghi.
No, volevo semplicemente l'esperienza di Sanremo.
Sanremo è, ero, è con Alice nel, ero con mia Alice nel paese delle meraviglie, perché
immagino,
avendo fatto, come dire, da quando io sono andato in fabbrica,
okay,
a 16 anni, perché quindi... mi ero rotto le scatole di studiare, è brutto dirlo a voi che
no, vabbè.
Non seguite
però noi ci siamo rotti le scatole un po',
perché noi siamo rotti le scatole di studiare,
ma perché avevo già questo morbo qui che mi, perché è un morbo questo qui dello scrivere che diciamo dell'arte,
una passione
proprio grossa, sì, diciamo che diventa un morbo perché non riesci a liberartene dei momenti, dici ma perché non mi passa sta cosa, perché diventa,
invece, anche,
diventa complicato delle volte conviverci. E quindi appunto mentalmente ero un disegnatore meccanico, nella mia testa la mia vita sarebbe stata quella, in fabbrica, disegnare, via così, e ogni tanto fare, infatti era bella questa cosa del teatro amatoriale perché mi divertivo da pazzi, andavo lì alle prove, ridevo come un pazzo, difatti il regista si incazzava sempre, diceva perché c'era un altro che, come a scuola, tu e tu
fuori,
seduti lontani perché vicini davamo
scintille,
sì, sì. Era molto divertente. E quindi quando poi sono andato a finire a Sanremo non avevo questa mentalità di quello che dice ce l'ho fatta, sono qui e adesso vedrete, no, ero lì come un ex disegnatore meccanico prestato momentaneamente alla musica, quindi mi guardavo intorno ma non mi sentivo più uno del pubblico, ma non mi sentivo neanche uno di loro, ero lì nella terra di nessuno,
una prova, diciamo, una piccola esperienza,
ero lì, dice, ma guardiamo un po'.
Ma come è nata la partecipazione, sempre tramite gli amici che ti hanno
convinto? Quando, dopo che ho vinto Sanremo, sono stato invitato al Costanzo Show, che all'epoca era un programma
da Maurizio,
tutte le sere seguitissimo, quindi perché era l'unico che proponeva delle cose un po' alternative, personaggi un po' strani, non c'era, era quel periodo finestra fra la fine di Drive-In e l'inizio dei altri programmi non stop, quelle cose lì, anzi non stop era ancora prima, e quindi c'era questo periodo dove c'era soltanto il Costanzo, se vuoi dire i personaggi un po' strani, infatti lì sono passati tutti, Vergasso, Lanusei, tutti lì andavano, io anche dopo aver vinto Sanremo, e quindi mi ha dato questo grande lancio di notorietà pubblica.
E Maurizio com'è dal vivo? Costanzo, voglio dire, è così come sembra affabile?
Ma io devo dire che ho avuto pochissimi, anzi praticamente nessun incontro privato con Costanzo, perché era proprio una cosa come andare dal Papa, cioè ci portavano nei camerini,
si baciava l'anello,
più o meno. Ma poi faceva ridere perché c'era questo rituale assolutamente inutile, tutte le sere, sono andato lì parecchie volte, non so, mi ricordo 50-60 puntate, non ricordo, tutte le volte entravo, prima parlavo con un redattore, perché lì sono suddivisi per fasce, quello che si occupa degli scrittori, quello degli attori, quello dei cabaretisti,
hanno anche un po' di lavoro rispetto,
perché hanno tante richieste, e quindi io ero sotto, si chiamava Gambino questo che si occupava della parte cabaretistica, e allora io mi dicevo, allora stasera cosa fai? Ma pensavo questa, fammi sentire, allora fai queste due, va bene,
ok, pronti,
poi in due secondi praticamente dovevi pensare,
le avevo già scritte,
intendevo, però subito diceva no, dovevi subito essere pronto a cambiare,
come qua si parla,
però qui c'è l'esperienza alle spalle,
ma non c'era, infatti ero sempre impanicato. Comunque andavo da Costanzo, mi diceva buonasera carina, allora che facciamo stasera? Ma ha parlato con non mi piace neanche dire il titolo, ha parlato con Gambino, allora ci vediamo, doccia, e mi facevo uscire, cioè, questi qua, ma così il tempo era questo, però mi doveva vedere, cioè dovevi andare lì, ossequiarlo, gentile in quel momento, gentile, però abbastanza inutile, però era comunque era un rito gradevole,
era strana,
era simpatica sta cosa, no.
Bene, ma siamo arrivati già a mezz'ora, quindi dobbiamo intervallare ancora un altro pezzo con il prossimo brano da far ascoltare,
se no possiamo
suonare qui, ma sì mi sembra d'accordo,
e mi sembra la cosa più giusta,
il pezzo...
perché poi questo pezzo qui c'è una storia, abbiamo tempo oppure devo? Perché quell'anno lì appunto saremo appunto dopo il Costanzo, mi è arrivata la casa discografica e tutto quanto,
la Virgin,
perché io facevo le canzoni e non avevo neanche l'etichetta discografica, quindi ho detto io avrei delle canzoni se c'è un discografico, c'è cose che in questi tempi sono
cose impensabili,
proprio fantascienza, e quindi avevo questo pezzo qui, poi è uscito il disco, è andato bene, i discografici mi chiesero ma hai mica un pezzo adatto per Sanremo? Io avevo questo pezzo qui che mi vergognavo di fare
addirittura,
perché era troppo serio?
No, perché lo trovo un po' banalotto dopo aver scritto io ti amo, c'è un pezzo un'amara riflessione dove si ride amaro sulla condizione dell'uomo, della donna, del rapporto, insomma queste cose qui, un pezzo come questo qui che capirete poi la struttura su cosa si basa, cioè su questo chiacchia scosco che sembra, mi sembra un pezzo un po' così. Invece loro dicono: no, guarda che funziona questa cosa qua. Io, figurati, vabbè, come lo faccio sentire, poi
sentiamo. Facciamo
così. Sono settimane che non esco più. Oggi sono 6 anni che non sto più con lei. E quasi mezzanotte sei arrivata tu. Non me l'aspettavo. Ma cosa c'è? Mi guardi seria e poi mi dici così. Chiacchiera con me. Se ti senti solo, chiacchiera con me. Dai, lasciati andare, ci sono qua io. Se hai voglia di chiacchierare, poi beviamo qualcosa, hai caldo e così ti togli la maglietta, io mi bevo un altro gin. Molto lentamente ti avvicini e hai uno sguardo strano, sei a un centimetro o un millimetro da me e dici così. Scordati di lei, che ti ha fatto male, scordati di lei, non ti preoccupare, io te lo giuro, se lo vuoi ti do anche il cuore. Sei una grande amica, e sei anche una gran donna, e mattina sono le 7 e penso ancora alle tue parole. Lei era una stupida, non ha capito niente, mentre invece io lo so che tu vuoi una donna intelligente. Trovo che sia tardi, è meglio che tu vada, io rimango in casa e mi metto qua, steso sul sofà, ma chi se ne frega, ti dedicherò una serenata. Ancora un'altra serenata e andiamo avanti a serenate. Sapessi quante ne ho già fatte. Se serenate senza di te.
Complimenti.
Ma scatta l'applauso, anche se la regia non è pronta.
La regia non è mai pronta, la regia si fa i suoi fatti nel frattempo, magari sta,
ecco,
giocando.
Quindi la canzone, voglio dire, no, questa cosa qui, no, questa goliardata.
E lo stile però è un po' rimasto, che
sì,
mi collego,
sì,
all'ultimo,
sì,
pezzo
ripreso,
lo lasciamo,
diciamo,
così in sospeso, poi specifichiamo,
sì, sì,
dopo,
sì, 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 ma già gli ascoltatori avranno,
esatto,
capito,
esatto,
a cosa ci riferiamo.
Però sono belli questi omessi, queste parole omesse,
sì,
che si trasformano,
sì, sì,
poi in niente di volgare. Lui
no,
non c'è,
cioè,
mai niente,
no,
di...
Lascia tutto all'immaginazione della gente, e ognuno con la sua immaginazione,
chiaro,
può formare la parola che vuole per arrotondare la rima, per
ovviamente,
fare la rima, voglio,
esatto,
dire. Allora io direi, passiamo il prossimo pezzo, così ti puoi preparare per il quiz, perché ci siamo già mangiati mezz'ora, è già passata la prima mezz'ora del programma, siamo arrivati al giro di boa e quindi tra un po' bisogna provare a testare la tua
cultura
musicale. Come eri messo a Sarabanda quando ascoltavi, quando facevano Sarabanda?
Non lo guardavo mai Sarabanda.
Ok, quindi secondo me andrà benissimo. Passiamo al prossimo pezzo che abbiamo qui, scaletta pronto di Carena.
Ed è Hai la moda.
Vuoi dire due parole sul pezzo
prima
di lanciarlo?
Hai la moda parte in un modo e poi si trasforma, no?
Sì.
Se parte metal e poi si trasforma. Quando proposi ai musicisti di fare questo pezzo qui così, mi dissero: ma come? Ma perché in un certo modo? Perché diventa una samba, una cosa allegra? Dico: ma certo, perché il protagonista della canzone prima vive una situazione di angoscia, di pesantezza, poi quando scopre
che...
allora ecco che la vita gli parte con allegria. Ah, ho capito. Perché i musicisti, loro ragionano da musicisti. Tu dici: ma vorrei fare un pezzo un po' beat.
Deve essere così.
I suoni sono quelli. Allora lo facciamo con John Fletcher. Sparano fuori nomi, cose. E tu invece volevi semplicemente. No, ma era un, intendevo,
sì,
un,
sì,
rispetto,
sì,
così, una roba allegra. Cioè, guai a parlare. Quindi loro mai non si. Era impensabile mescolare chitarroni col samba. Io invece ho osato fare questo.
E allora godetela.
È sempre stato così. Guardavo quei ragazzi felici più di me. loro avevano qualcosa che io invece no. Dal loro atteggiamento lo percepivo e ora so che cos'era la mia carenza, come potevo vivere senza lo zainetto
alla moda,
la scarpetta
alla moda,
la maglietta
alla moda,
coi capelli e vivo dentro una pagoda
alla moda, alla moda.
E poi mi comperò la Skoda
alla moda, alla moda.
Bevo solamente soda
alla moda, alla moda.
E mi trapianto anche la coda
alla moda, alla moda.
Hai la moda, hai la moda, hai la moda.
La
moda, hai la moda, hai la moda. Anche io adesso finalmente sono qua. Preso dall'ansia giro tutta la città. Sembro già un tossico che pace non si dà. Fino a quando non si comprerà lo zainetto
alla moda,
la scarpetta
alla moda,
la maglietta. Comperò la Skoda
alla moda, alla moda.
Bevo solamente soda
alla moda, alla moda.
Mi trapianto anche la coda
alla moda, alla moda. Alla moda, alla moda. Alla moda, alla moda. Alla moda, alla moda.
Ma che non combatte, i nostri eroi fanno solo le sfilate.
Del pueblo unido se compra el vestido. Del pueblo unido se compra el vestido.
Lo zainetto
alla moda,
la scarpetta
alla moda,
la maglietta
alla moda,
coi capelli e vivo dentro una pagoda.
Siamo di nuovo qui in studio sulle note di Hai la moda. Questo ritmo zambeggiante.
Avevamo il l'ovetto dentro che poteva farci da maracas. Non abbiamo pensato a introdurlo
è
qua
vero.
Dentro.
Aspetta, bisogna prenderlo. Ah no, no. Scusa,
a lui vero, ha il suo pulsante per prenotarsi, ma poi è da solo. Quindi
questo
ha,
è vero.
Ha ben poco da prenotarsi. Esatto. Perché Marco è il momento del quiz.
Del
noi
quiz.
Proponiamo questo quiz per assaggiare la cultura musicale.
Sì. Ma soprattutto di solito facciamo per far dividere anche le band, perché si litigano.
Quindi al massimo potrai litigare con la chitarra. Non sappiamo più con chi farti litigare, mi spiace. Oppure
due anni,
puoi litigare con Glenn. Puoi litigare con Glenn al massimo.
Possiamo mandare la sigla.
Vai con la sigla, regia.
E benvenuti a Indovina l'artista, l'inimitabile unico gioco di Track 01. Oggi ospiti con noi Marco Carena.
Regia, sei pronta? Passaci. No, non è pronta la regia, mi fanno segno di no, quindi hai il tempo di ponderare bene. Ti faremo ascoltare dei pezzi, dovrai indovinare chi è, e poi vogliamo un commento
sul brano.
Sul brano, sull'artista, sul gruppo, tutto quello che vuoi dire.
Sì.
La regia sembra
abbastanza come sempre
in confusione, ci fa dei segnali il nostro goto antico, che vogliono dire non c'ho il pezzo, tradotto letteralmente quello. Ce l'hai?
Ce l'ha.
Ci fa segno di sì, vai col primo brano.
Io, Gigi, sono nato.
Marco, quando vuoi suoni la chitarra, ci dai un accordo e rispondi. Ecco, ce l'ha.
Sì, questa è Gabri, io non mi sento italiano.
Ecco, è abbastanza semplice. Diciamo, siamo stati molto buoni.
Oggi siamo stati molto buoni.
Sì, cavolo.
Due parole su Gabri.
Gabri è un maestro, mi sono Dire commosso è poco quando anni fa andai a vederlo a Torino e finito lo spettacolo, boh, io volevo andare via. I miei amici, ma no, ma vai a salutarlo. Ma io vado a salutare Carlo, ma per piacere. Ma no, mi hanno spinto, mi hanno proprio spinto dentro. E allora ho detto,
sì, detto
buonasera, ah, forse ho detto salve. Lui si dice, mi fa, collega.
No,
no, no, perché mi dice collega, ma che collega, sono un ciarlatano. No, cosa dici? Sto un grande,
un po' emozionato, immagino.
Ma sì, ma c'è davanti a Gaber, cosa gli dici?
No, rimane lì, poi, ma sì, molto, molto meno parole di quelle che potevi dire a Costanzo.
No, per me proprio Gaber continua a rimanere già...
Ti ha mai ispirato o ti sei mai ispirato a,
ma sì,
a Gaber?
No, io ho cominciato a scrivere questo tipo di canzoni proprio pensando a lui e a Iannacci.
Ok, quindi...
c'è quella scuola milanese lì, perché all'epoca quelli facevano quelle cose lì. Poi c'era con Renato Pozzetto, cioè sì, con chi era
Renato,
comunque erano prodotti da Iannacci, quindi il mondo era quello lì, di usare la canzone per dire quelle cose un po' ironiche in un modo...
Quindi direi che il primo brano l'abbiamo azzeccato, è un in, voglio dire.
Mi avete fatto un regalo.
Ok, vai col secondo pezzo, regia.
Attenti a lui.
Dai, siamo stati buoni,
è solo più che buoni.
No, più che buoni, noi cerchiamo, è un momento per cercare di scoprire anche i gusti, sì, musicali, sì, dell'ospite.
Dalla.
Due
parole,
sì,
su Dalla.
Non consiglio la ragazza, quella battutaccia di cabarettisti, di un'infame battutaccia.
Però funziona, voglio dire, ecco, l'effetto.
Dalla anche lui è stato un grande, perché lui addirittura oserei dire che anche lui è stato uno dei miei maestri, maestri no, però diciamo di quei virus, no? Perché poi nella vita uno sente delle frasi, delle strofe, delle note, delle cose che sono proprio dei bugs che ti entrano, sì, dentro i malware, questi sono i benware, non so se esiste, okay, però cose che ti
che
fanno ti bene, perché ti aprono la mente. Io mi ricordo che quando ero piccolo, Pippo Baudo, facevamo un programma Sette Voci,
sì,
mi ricordo,
non lo conosco,
la prima apparizione, credo fosse la prima apparizione pubblica addirittura, di forse su YouTube si trova qualcosa, di Dalla, che fece Quando ero soldato.
Sì.
Pezzo già musicalmente completamente fuori dagli schemi dell'epoca, tutto
una novità,
bevevo meglio di un re. All'epoca invece tutti erano contro, cioè andare a fare militare era un anno buttato via, un anno perso. Invece andavo lì a cantare, che bello, quando facevo militare non facevo niente, mangiavo, bevevo gratis, stavo bene,
lì,
invece torno a casa mia, casini, problemi, va a fanbrodo, se stavo continuavo,
sì, sì.
E già quella cosa lì mi ricordo, mi colpì, perché ma senti questo cosa dice,
ma è un personaggio anche lui,
naturalmente. Musicalmente voglio dire,
tanto di rispetto, allora.
Cavolo.
Quindi chiediamo il giudizio finale, è un in o un out?
No,
per Dalla,
assolutamente in.
E quindi è andato anche Dalla. Claudio, dai con l'altro pezzo.
Si metallica adesso.
No siamo stati, sono tutti buoni.
Devo sentire questa voce, questa.
Questi è facile, ancora più facile.
Ma canta o c'è solo musica?
No, dovrebbe arrivare anche il pezzo cantato.
Perché la musica mi sta dicendo delle cose, ma non potrei confondermi.
Diciamo che anche loro come te sono dei vecchi lupi di mare.
Cavolo, fu un mio grande amico.
Beh,
ho avuto il piacere e l'onore di diventare suo amico. Perché Anthony è un vero genio, uno dei più grandi intellettuali italiani, secondo me.
Sono gli Schiantos, diciamo così, per chi non sa.
Sono gli Schiantos.
Penso che lo suo pubblico già lo sappia.
Che furono i miei portafortuna a San Scemo, perché loro erano le madrine del festival di San Scemo.
Ah, sì?
Io li conosco. Qui lì, li conosci.
Okay. Possiamo declinarli in 200 modi diversi.
E poi siamo anche diventati amici, quindi.
Sì, infatti, diciamo che questo qua non era casuale, era proprio per sentire un paio d'aneddoti sugli Schiantos, da molti ritenuti dei veri e propri, diciamo, innovatori con il loro modo di suonare, che poi hanno toccato il massimo. 4 anni fa, 5 anni fa, quando hanno partecipato a Colorado Caffè, dove diciamo che sì, sono diventati noti, super conosciuti, ecco, al grande pubblico, chiunque era riuscito a raggiungere. A capire chi fossero gli Scandals.
Frange di pubblico che a quell'epoca non li conoscevo.
Sì, perché solo magari sai com'è, è un po' più sulla nicchia, certo, invece certo. Lì con la TV, la TV fa la cassa di risonanza. Certo. Due aneddoti sugli Scandals.
Ma appunto, uno è questo qui che erano
sì, madrine di San Scemo.
Poi ho avuto il piacere, mi hanno coinvolto un anno a partecipare al loro disco, il CD Doppia Dose.
Ah sì,
CD di come dire, con ospiti vari. E addirittura io gli dico: ma avrei sto pezzo se vi piace. E mi sono un pezzo del disco cantato da me.
I ragazzi del cuore.
Passavate più tempo a ridere o a lavorare seriamente?
In realtà loro non sono delle persone così ridanciane. Non è che Frank Anthony, cioè è una persona molto arguta, molto cioè ha un umorismo molto sottile, quindi non è che ci fai le risate, le lacrime, che dove spari le famose abbiamo sparato cazzate tutta una sera. Cioè dice delle cose molto pungenti, molto divertenti, ma molto molto alte, insomma. Si scherza in una maniera alta, dove si sorride,
un umorismo intellettuale,
si sganasce, esatto, no? Però è una persona gradevolissima, lui è veramente una persona stupenda,
quindi voglio dire, abbiamo centrato anche questo
sicuramente.
È un in anche questo. Speriamo che sia un in anche l'ultimo. Vai con la regia.
Tra le maschere che un uomo può indossare, ricordiamo la
beh, Elio Storiettese anche lui.
Qua c'è Elio con
inarrivabile Elio Storiettese, sono i più grandi musicisti viventi italiani, come band, cioè, come suono, come loro dal vivo, non so se qualcuno li ha mai visti, ma
sì, no, io li ho visto suonare,
vado a vederli
agli MTV Days a Milano, che hanno fatto 4-5 pezzi, non era un live completo, sì,
no, sono strepitosi, sono. E poi appunto io li conoscevo un po' poco, devo dire.
Sì.
Invece li ho approfonditi proprio in questi ultimi 2 anni, così mi sono andato. E devo dire che anche loro, che pensavo fossero molto più goliardici, molto più così leggeri, invece affrontano, e poi si è visto adesso appunto dalla Dandini, che si sono un pochino, come dire, esposti, ha fatto vedere che dietro c'è dell'altro. Ma già prima, difatti, chi va ad ascoltare tra le loro cose, capisce già che c'è un certo impegno sociale, c'è.
Sì, ma già con Parco Sempione, dove avevano scritto un pezzo proprio in difesa del parco a Milano, erano proprio schierati. Credo che la loro arma più forte è il fatto, adesso dico, di essere col programma della Dandini, sempre sul pezzo, riescono a scrivere,
aggiornati alla notizia,
riescono a riarrangiare una canzone, perché hanno una bravura musicale, credo, particolare.
Che poi in realtà in quel modo lì non è che danno il meglio di loro stessi, perché loro sono stati in grado di fare delle canzoni originali senza ricorrere alla parodia, che è un po' un escamotage, no? Perché se manca un po' l'idea, fai le parodie e va bene così, però giustamente se devi essere sul pezzo la parodia funziona di più. Però io continuo a apprezzare i Storiettese, quelli originali, quelli che scrivono i pezzi con me, Nessuno allo stadio, Omosessualità, che è un pezzo devastante, musicalmente,
anche il Mezzo Busto, che era Bell'Imbusto, che era l'ultimo pezzo che era uscito su questa categoria di milanesi che fanno di coca, che vanno in giro tutta la notte, che denunciavano un po' quello che è la società adesso a Milano, però in una maniera.
Poi mio cugino, un capolavoro di
mio cugino,
cioè proprio
Tapparella, che
sono
un excursus, voglio dire, abbiamo colpito nel segno,
anche questo era un altro in.
Marco, hai superato facilmente.
Avreste colpito in segno questo per stupire gli ascoltatori, anche se mi presentavate Battiato, Fossati.
Sì, ma penso
De Gregori.
De Gregori un po' meno. Sempre un po' patito De Gregori.
Ah, sì? Caspita, potevamo giocarci da quella carta lì.
Lo conosco, ma non è fra i miei preferiti. Non ho tanta sintonia.
Allora, abbiamo invece adesso un pezzo jolly da farti ascoltare. Regia, ci mandi il pezzo jolly? Prova a indovinare subito alle prime battute di chi si tratta.
Questo qui è un cialtrone che si presenta ultimamente. Sì, gente cattiva. Dice che io in questo pezzo mi sia ispirato addirittura a lui, ma io non so come possano pensare certe cose.
È un uomo che sa darci speranza nel futuro, è come un ragazzo, ce l'ha sempre in mente, sempre quella cosa. Che Dio lo benedica, lui. quella, pensa solo alla genete, ci porterà lontano. Di una cosa stai sicuro, prenderà il nostro domani e ce lo metterà in mano. Presidente, da quando ci sei tu, anche quando piove io vedo il sole che d'inverno spuntano le viole. Presidente, da quando ci sei tu, in un mondo in crisi vedo paradisi dietro ai tuoi sorrisi. Presidente, da quando ci sei tu, anche i delinquenti si sono redenti ed esultano con te. C'è un uomo che sa darci milioni di ragioni per sentirci così ogni giorno più contenti, che la forza non gli manchi, che la fede non si perda, e così la nostra vita lui la riempirà di gioia. C'è chi dice sia un cialtrone, c'è chi pensa che sia un pazzo, ma la verità è un'altra, lui è una testa diversa. Ogni ideologia è scappata via davanti alla tua fantasia. Presidente, da quando ci sei tu, sento l'aria pura, sento l'avventura, sento che c'è la fretta di cambiare. Presidente, da quando ci sei tu, ma che delizia, onestà e giustizia in un mare di immensa libertà.
Questo paese era come una bella nave ma piena di falle. E tu le sistemate tutte con te che ci hai portato solo un'infinità d'amore, 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 d'amore.
Il partito dell'amore.
Beh, che dire, un inno assolutamente
ci vogliamo tutti
alla gioia, all'amore. All'amore, ci vogliamo tutti bene.
Naturalmente l'amore spirituale, perché non mica quello.
Volevo chiederti una cosa,
sì.
Ma quanto, secondo te, a livello proprio generale, la politica, giusto per non entrare nel tema, la politica quanto può dare fastidio a un artista, nel senso un artista che usa nei suoi brani la politica o temi attuali della politica, può essere un bene per la società perché comunque denuncia qualcosa, oppure è un fastidio? E per lui stesso, nel senso che viene visto male perché usarli a volte.
Cioè, si dice che è un'arma che ti
sì,
ritorna contro.
Ti ritorna contro, nel senso, bene perché denunci dei temi, però a volte.
Ma in questo appunto, tornando al maestro di tutti noi, che è Gaber, noi che ci proviamo, è Gaber, no? Che lui appunto diceva delle cose belle e pesanti, più che politiche e sociali, che poi è la stessa
sì,
cosa, perché alla fine
sì,
la politica è questa, non è il sociale. E sì, lui è poi è stato poi preso, come dire, perché vabbè, chiaramente propendeva forse un po' più per la sinistra, però non ha risparmiato niente neanche alla sinistra.
Sì, diciamo la bacchettava,
sì,
che andava bacchettato.
Diciamo che bisognerebbe riuscire a fare così, a rimanere
apolitici,
apartitici.
Apartitici,
stia,
sì,
ecco.
Sì, infatti in questo prezzo
sì,
tu non fai il nome di nessuno, sei abbastanza generico,
sì,
vogliamo
ecco,
dire.
Per dire, quando io ho scritto questa canzone qua, appunto come dicevo prima,
sì,
lo stavamo ascoltando, chiacchieravamo, che dei miei amici mi ha detto che c'era questo Bertolino che voleva un inno da
per il presidente,
presidente, no? Io l'ho scritto, però appunto non volevo dedicarlo soltanto a lui, volevo fare così un pezzo un po' generico, ma adesso sto girando perché mi sono dimenticato quello che volevo dire.
Okay.
Perché volevo dire una cosa
che voleva essere generico.
Scusate, cosa volevo dire?
Forse era poco intelligente per
no, secondo me stava rispondendo anche un po' alla domanda.
Sì, alla domanda tua della politica. Vabbè, niente,
vabbè. Mente, comunque forse. Quanto tempo hai lavorato su questo pezzo?
È stato un lavoro lungo perché perché appunto a me dicevano i miei produttori, la politica non bisogna, no, perché non è la politica, no, bisogna star fuori, perché ci sono quelli che dicono che l'artista deve essere apolitico. Secondo me non c'è una stupidaggine più grande di questa, perché prima di tutto tu sei anche un essere umano, no? Quindi non è che dici viene da papalla, se vivi in una società non puoi non parlare della società in cui vivi, no?
È giusto.
E quindi questo è quello che penso io, quindi bisogna schierarsi.
Anche perché bisogna, ognuno di noi poi ha una coscienza, quindi tanto vale tirarla fuori e far capire che è dei contenuti.
E quindi quando presentai ai miei produttori, che mi dissero, ma hai mica delle canzoni, perché non ci dico, farsi ascoltare qualcuna, tra cui anche questa, pensando che non gli piacesse, invece già loro per primi si sono entusiasmati, loro che dicevano che bisognava essere apolitici.
Hai visto, allora, alla fine funzionava così, ma poi
di bigotti,
dicevamo che noi appena abbiamo sentito, che abbiamo scovato un po' su internet, l'abbiamo passato subito in radio, perché colpisce, era proprio un bel pezzo. E soprattutto è sul pezzo, è proprio attualissimo, come più non si può.
Sì, mi hanno aiutato dei miei amici, esatto, Gianfranco Della Valle, che ha fatto la parte, diciamo, più chitarre, batterie, così, e Enzo Armenio, che invece ha fatto la parte orchestrale. Che lui...
Perché c'è pure la componente appunto orchestrale che dà, diciamo, volume.
Sì, sì, infatti è stato fatto proprio un grosso lavoro di arrangiamento, così, e alla fine ci siamo molto divertiti, è stato difficile, ma il risultato alla fine, insomma, siamo soddisfatti.
Questo poi è un singolo comunque.
È un singolo, sul singolo voglio dire, la copertina è quella di un Gratta e Vinci, dove c'è questa figura di un uomo con la testa dove si può grattare,
per scoprire il presidente.
Che poi in realtà è chi gratta vince,
che è diverso.
È diverso. Poi c'è il PDM, anche il simbolo del partito, che poi si è partito del mondo,
sì, c'è un mondo.
Partito dei migliori, partito dei migliori, cioè, come uno vuole, c'è anche lì libera interpretazione.
La libera interpretazione è alla base di questo album.
Quello che uno vuole,
ognuno è libero di mettere alla M le lettere che compongono la parola.
Così, la vera casa,
anche sulla faccia si può mettere quello che si vuole.
Sì.
Ok, Marco, siamo in chiusura, quindi dobbiamo ringraziarci. Sono rimasti 3 minuti per dare un paio di saluti e un paio di contatti. Dove ti possono trovare? Sito internet, una pagina Facebook?
C'è il mio sito internet, che come tradizione vuole si chiama www.marcocarena.it.
Sì.
Poi tra l'altro molto bello, perché l'ho visto.
Sì, me l'hanno rifatto ultimamente. Sì, infatti. E poi c'è Facebook, la pagina Facebook, e c'è l'Official Fan Club, quella roba lì, me l'hanno fatta altri. Sì. E poi c'è la mia pagina, Marco Carena, che personale rispondo io, e quindi scrivete, vi risponderò.
Cioè, c'è qualche data, volevo chiederti dove magari suonerai in questi giorni.
Saremo il sabato a Torino, nello spazio, diciamo, dietro via Lancia, quella zona lì così, che è praticamente una parte distaccata del Salone del Libro.
Ok.
Il 14, che adesso non so se venerdì o sabato, mi sta sfuggendo.
Il 14 domenica, dicono?
No, è domenica.
No, dicono di no. Comunque il 14 di maggio troverete
venerdì.
Marco è sabato, dicono la regia.
E c'è Beppe Braida, che sta facendo al Capo 41, e vi consiglio anche di andare il giovedì perché è molto bello lo spettacolo, con questi nuovi comici torinesi che stanno venendo fuori, alcuni appunto sono gli Emo, questa gente che sono tornati lì appunto.
Quindi, tutti a Torino.
Tutti a Torino. In quel laboratorio. E c'è questo laboratorio, scusate il disagio, da cui è stato tratto un libro appunto, dove parla tutti i comici che hanno partecipato, hanno messo dei loro racconti, queste cose, e verrà presentato questo libro in questo spazio, e ci sarà lo spettacolo, quindi faremo tutto questo grande spettacolo con Braida che conduce, tutti i cabarettisti, cose così, una cosa molto bella,
quindi musica, risate, e
vi consiglio
un buon
di venire perché sarà una gran bella serata. Esatto.
Ok, quindi io direi che per me va benissimo così come rubrica eventi. Ne diamo uno, ve l'abbiamo dato bello, ve l'ha pubblicizzato Marco direttamente dalla sua voce, quindi avere il contatto diretto di chi sarà lì a lavorare va benissimo. Con questo qua noi ti salutiamo, Marco,
grazie,
ti ringraziamo per essere venuto qua, per noi è stato un piacere, un onore, e le nostre porte dello studio sono sempre aperte, esatto. Quindi quando passi da qua dici guarda mi fermo, vado a dire due parole, sei sempre ben accetto. Ringrazio Matteo per essere qui a lavorare con
sembra
me,
sembra la fine di un anno insieme,
sì, sembra la fine di un anno insieme. Salutiamo dall'altra parte della regia, grazie, il nostro Claudio. Glenn, che lavora per noi, ha fatto le foto che poi caricheremo su Facebook della puntata qui con Marco,
e aspettiamo la musichetta di
chiusura per la citazione,
perché così poi possiamo anche salutare Marco.
Allora la musichetta non ce l'ha,
non c'è. Claudio prima chiede le cose, cioè mettiamo la musichetta perché la citazione va letta con una
ne ha trovato una. Ci abbiamo la musichetta per la citazione, con la citazione del giorno, e vi salutiamo.
Senza musica la vita sarebbe un errore, Friedrich Nietzsche.
Ciao ragazzi, a giovedì
ciao
prossimo.
Marco,
ciao. E continuate ad ascoltare questa trasmissione che è fantastica.
Grazie.